l'icona. E quindi è molto importante, perché solo l'icona si chiama icona, non c'è un altro quadro che si chiami così. Un'altra parola chiave è grafein, cioè dipingere e scrivere. E la stessa cosa, diciamo, ha un simile significato, quindi l'icona non si dipinge, ma si scrive come si scrive la Sacra Scrittura. E chi dipinge l'icona è un po'... chi scrive icona un po' come se fosse anche un po' tramite lo Spirito Santo, come colui che ha scritto il Vangelo o ha scritto la Sacra Scrittura. Così che il Concilio di Costantinopoli ci dice che ciò che il Vangelo ci dice con la parola, l'icona lo annunzia con i colori e ce lo rende presente. Quindi icona diventa una presenza, la presenza di Dio. E come avviene questa presenza? Secondo la tradizione ortodossa o della Chiesa in divisa, così come nell'Eucaristia Cristo si dona, nell'icona Cristo si mostra. Solo con la differenza che nell'Eucaristia, sappiamo bene, Gesù diventa... attraverso la transustanziazione si diventa le specie. Invece qui l'icona è un riflesso, è una somiglianza con il prototipo, cioè diventa tale, la presenza è Gesù è presente o i santi sono presenti perché somigliano, perché l'icona somiglia a colui che è dipinto. Quindi l'icona è legata al suo prototipo non perché è identica a quel che rappresenta, ma perché rappresenta la sua persona e ne porta il nome. Per questo è molto importante, cioè senza nome l'icona non porta la presenza. Questa è un'iconostasi, cioè come erano prima le chiese, anche le nostre chiese prima erano simili. C'erano queste iconostasi con tutte queste immagini dei santi che pregavano, no? Che pregano, che sono presenti durante la liturgia. I padri dicono che l'icona è venerabile e santa precisamente perché trasmette lo stato deificato del suo prototipo, che sarebbe Gesù appunto, e ne porta il nome perché la grazia che appartiene al prototipo vi sia presente. Quindi l'onore che è resa all'immagine non è resa all'immagine come si poteva pensare durante l'iconoclastia, quando distruggevano tutte le icone perché pensavano che fossero idoli, cioè attribuivano un significato di idolo all'icona. Invece no, perché tramite l'icona uno ricorda e nella memoria rende presente la persona, perché la conosce. Cristo Monreale. Quindi l'icona è santificata dal nome di Dio e dai nomi degli amici di Dio, cioè dai santi, e per questa ragione riceve la grazia dello Spirito Santo. È questo che rende possibile la comunione con la persona rappresentata attraverso la sua immagine e la conoscenza di quella persona. Quindi in sostanza il logos invisibile si rende visibile, quindi nell'icona la parola che era invisibile nella Sacra Scrittura diventa visibile nell'icona. E tutta la presentazione iconografica intende rivelare nelle icone il mistero dell'incarnazione. Quindi della nostra salvezza, cioè la parola che si rende visibile. Anche nell'iconografia la parola diventa immagine. Allora, quindi questo è un canto della Chiesa Ortodossa che dice che il verbo indescrivibile del Padre si è fatto descrivibile incarnandosi in te, Madre di Dio, e avendo ristabilito immagine infangata nella sua antica dignità, egli l'ha unita alla bellezza divina e confessando la salvezza, noi ne facciamo immagini con l'azione e con la parola, cioè immagini non solo nell'iconografia, ma anche immagini di noi stessi, cioè l'immagine di Dio, che più somigliamo a Cristo, più diventiamo a Lui simili, più diventiamo santi e quindi deificati. Anche San Giovanni ci dice questa è importante, poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e si è resa visibile a noi. Qui il soggetto dell'icona quindi è Dio stesso, e quindi, come abbiamo detto, l'onore che va all'immagine poi passa al suo prototipo. Nella tradizione della Chiesa in divisa viene insegnato che Dio non è soltanto oggetto rappresentato, ma anche soggetto operante. E lo Spirito Santo è il vero iconografo, è lo Spirito Santo che guida la mano dell'artista, tanto che per questo motivo un'icona non si firma e non si data. L'autore è lo stesso Spirito Santo, l'uomo presenta le sue mani, il suo corpo, presta il suo corpo, il suo spirito, le sue capacità. Quindi icona è dunque espressione artistica della teologia e della fede che vive nella Chiesa. Qui vediamo bellissima questa.
Dove si trova? Che
chiesa è? Che c'era scritto una chiesa di Mosca, ma non c'era specificato quale particolarmente. La grazia dello Spirito Santo suscita la santità sia della persona raffigurata che della sua icona ed è che in tale grazia che si opera la relazione fra fedele e il santo mediante l'icona di quest'ultimo. Per così dire, l'icona partecipa alla santità del suo prototipo e anche noi per mezzo dell'icona partecipiamo a questa santità nella nostra preghiera. Questo lo dice un teologo russo. Icona trasmette coi mezzi materiali visibili agli occhi di carne la bellezza e la gloria divina. Attraverso immagini della Madre di Dio, dei santi, degli angeli, il nostro cuore contempla Dio a cui essi somigliano e imitando Cristo essi sono diventati a immagine e somiglianza di Dio. Infatti i russi, gli ortodossi conservano, non dicono santo ma somigliante, cioè santo vuol dire somigliante a Dio. L'icona rappresenta non la carne corruttibile destinata alla decomposizione, ma la carne trasfigurata, illuminata dalla grazia, la carne del mondo che verrà. Quindi tutto trasfigurato nella gloria di Dio, come ora nel cielo. Quindi ciò che noi siamo in potenza e ciò che man mano cerchiamo di diventare nella fatica quotidiana, l'icona ci mostra ciò che invece diventeremo un tempo, come ora sono i santi. E Sant'Atanasio ci dice: il Verbo, che è Dio, si è fatto uomo perché noi potessimo essere divinizzati. E in Nicefaro, un altro padre della Chiesa, ci dice che non siamo fatti per mangiare e bere, ma per rispondere con le nostre virtù a gloria del nostro Creatore. Ci nutriamo per necessità, perché la nostra vita conservi le sue energie, per la contemplazione per la quale siamo nati. E qui c'è la nostra icona. Ora, per... è scura? Vabbè, ce l'abbiamo questa vera. Comunque, queste forse si vedono. Allora, per dire che queste invece sono le due immagini di una natività intera. Questa qui che abbiamo è una natività, un estratto della natività che nasce per un regalo ad un sacerdote che voleva soltanto la Sacra Famiglia. Ora, la Sacra Famiglia in ortodossia non esiste, quindi nella Chiesa in divisa non si pensava a una Sacra Famiglia, cioè Gesù, Maria e San Giuseppe, ma veniva rappresentato un evento della natività del Signore. E le icone nascono nella storia, nascono quando ci sono importanti eventi nella Chiesa, cioè soprattutto quando la Chiesa esprimeva dei dogmi e delle verità, e spesso durante i momenti in cui c'erano le eresie. E la icona della Natività nasce soprattutto nel periodo in cui c'era il Nicefaro, giusto, era Nicefaro, e un altro Ario. E che alla fine Ario non ammetteva che Dio avesse un figlio della stessa sostanza del padre, quindi, e invece Nestorio negava che il Verbo era diventato uomo, quindi, quindi Maria non era madre di Dio ma era madre di Cristo, cioè diventava soltanto la madre della carne e poi dentro ci andava a finire il Verbo. E quindi non è così, perché noi quello che noi crediamo è che Gesù è vero Dio, è vero uomo, quindi le due nature sono perfette entrambe, entrambe sono unite senza confusione, senza separazione nella persona di Cristo, e questo viene detto ipostasi. E quindi nell'icona questa qua noi capiamo che nasce per un motivo specifico. Io parto direttamente dai personaggi, poi magari dei colori ne parliamo, dell'oro e parliamo dopo, perché è importante subito agganciarsi al fatto che la Madonna in alcune immagini qui sopra vediamo sdraiata su un cuscino, là è seduta sopra un cuscino, cioè ha partorito un uomo. Quindi è vero che Dio è nato nella carne, perché dalla carne è uscito, è nato, e la Madonna ha avuto un parto, per cui è sdraiata, ma non ha sofferenza nel suo volto, sia lì è meditabonda, diciamo così. così, e qui è seduta. Quindi anche qui per dire che è nato Gesù veramente, ma anche la Madonna non ha avuto dolori, cioè la Madonna, e qui ci sono le tre stelle su entrambe le spalle e sulla fronte, lì da una parte c'è Gesù, ma come se, sta a significare che la Madonna era immacolata, è vergine prima, durante e dopo il parto, ok? Quindi non è, ed è seduta anche per questo motivo. In alcune è seduta proprio per dire che è stata subito felice dell'evento, cioè non ha avuto dolori del parto. E poi Gesù al centro dell'immagine, abbiamo Gesù un po' diverso da quello che ci aspetteremo. Io prima che avessi cominciato mai a pensare alle icone dicevo, ma come facevano questo Gesù? Ma non è un bambino, è lungo, come fanno? E perché è lungo? Perché ha già le proporzioni di un uomo adulto. Che vuol dire? Vuol dire che sta a rappresentare che la Madonna lo sta deponendo già nella mangiatoia, sì, ma questa mangiatoia così scura, così nera, lo sta deponendo nella tomba. E dalle fasce viene queste fasce che lo avvolgono sono praticamente le stesse fasce con le quali poi verrà sepolto dopo la morte. Invece intorno abbiamo questa grande voragine nera, il nero è il colore che rappresenta il peccato, l'abisso e l'inferno, e quindi il Signore che è la luce che viene nel mondo e sconfigge il peccato, e poi è la stessa immagine nera e scura, questa voragine, noi la conosciamo dall'anno scorso quando abbiamo visto con Suor Mary la discesa agli inferi, e la conosciamo anche durante la crocifissione, sotto al crocifisso, sempre nelle icone, c'è una piccola voragine nera, qualche volta con il teschio, e quindi il Signore che viene a sconfiggere il peccato e la luce che viene nel mondo, quella del prologo di San Giovanni. E poi vediamo il bue e l'asinello, che non ci sono il bue e l'asinello, normalmente non sono descritti nel Vangelo, ma compaiono nel tempo sempre per rappresentare alcuni versetti teologici. Sembrerebbe che rappresentino uno il bue, l'Israele, mentre l'asino o il cavallo vanno a rappresentare i pagani, e quindi sia l'Israele che i pagani poi riconoscono Gesù come figlio di Dio. Poi c'era pure un'altra, però non mi ricordo, se lo ritrovo ve lo leggo, sarò veloce se riesco a trovare. Ti manifesterai tra due animali, questo è Abacuc. E poi il bue conosce il proprietario e l'asino la greppa del padrone, Isaia. Quindi questi sono brani per i quali poi vengono inseriti. E poi c'è San Giuseppe. San Giuseppe è una molto particolare, e a me ha rapito molto ultimamente questo San Giuseppe così pensieroso, perché su San Giuseppe in questo caso è un San Giuseppe un po' mistico, perché noi siamo abituati a vedere ultimamente San Giuseppe che abbraccia la Madonna, che sta rappresentando un po'. Ciao. Oggi Suor Maria ha cambiato volto. Allora dicevamo che San Giuseppe qui è un po' diverso a quello che siamo normalmente abituati a vedere, un San Giuseppe un po' distaccato, ma questo lo vediamo sempre, perché questo suo distacco è anche un riconoscere che la Madonna e Gesù sono una storia particolare, una storia di Dio, no? Di divinità, quindi la carnalità non c'entra molto. Giuseppe rispetta Maria come madre di Dio, ed è pensieroso. È pensieroso, spesso ci sono due esegesi per questo modo di intendere di San Giuseppe. Uno parla di un dubbio di San Giuseppe, quello della vera verginità di Maria, e quindi sembrerebbe che lui stia riflettendo su questo fatto, e qualcuno dice che il giallo di cui è vestito sia proprio questo, il giallo del dubbio. E noi vediamo in quelle grandi c'è un signore scuro, un pastore vestito di pelli qui a sinistra, in basso. Questo signore potrebbe essere un pastore, ma qualcuno si pensa anche, cioè si è voluto raccontare che potesse essere anche il demonio stesso che tenta il San Giuseppe in questi suoi pensieri, dicendogli che lui tiene poi un bastone, dice: come da questo bastone non può sorgere nulla perché è secco, sfiorito, così pure da te che sei vecchio non poteva nascere questo figlio. E invece poi ovviamente chi dipingeva l'icona, l'iconografo, mette alla fine di questo suo bastone secco un piccolo foglia verde che cresce, come per dire che in realtà no, da questo tronco di esse eccetera eccetera. E poi c'è un'altra esegesi sempre su San Giuseppe, che in realtà questo suo modo di appoggiarsi sul volto, vediamo pure Maria che è appoggiata con il volto, che c'ha dubbi pure lei, no, probabilmente perché Giuseppe sta meditando l'evento che sta accadendo in quel momento e sta riflettendo, sta contemplando la nascita del Salvatore, perché anche lui conosceva la Sacra Scrittura. E poi in più il giallo viene interpretato anche come colore dei martiri, non solo del dubbio, no? Piuttosto dei martiri, sì. Quindi il giallo, che è colore dei martiri, potrebbe essere anche un significato profondo, che San Giuseppe è un martire nella vita quotidiana, non ha fatto, diciamo, la famiglia non era come se l'aspettava, la vita che ha fatto era una vita in esilio, una vita di fatica, doveva, insomma, uno è esiliato, chi è stato, diciamo, trapiantato da un paese all'altro lo sa, che quando un padre di famiglia deve mantenere in vita i figli e la moglie, sa che non è una cosa molto semplice, quindi anche questo. E in alto abbiamo un cielo blu. Che cos'è questo cielo blu? Questo è Dio, Dio Padre, oppure la Santissima Trinità. Il cielo blu è così scuro, blu scuro, spesso tendente al nero, perché rappresenta l'imperscrutabilità di Dio, così anche la trascendenza, il blu. La Madonna è vestita qui, è blu, cioè una rivestita di trascendenza di Dio, spesso anche in rosso, rosso c'è la regalità che gli ha regalato il Signore, mentre sotto diventa blu, perché spesso anche il blu è umanità. Qui bisogna andare un po' a come quando si contempla l'icona, quello che in quel momento lo Spirito Santo vuole dire. E poi ci sono i tre raggi, che sono la Santissima Trinità, che prende atto nella nascita, cioè tutte e tre persone sono impegnate nella salvezza. E spesso c'è questa stella che noi abbiamo lì, è a metà strada, e anche qualche volta c'è una colomba sopra, come durante l'Annunciazione. Qui no, qui, su questa non c'è, su quella a sinistra di Rubliov c'è una pallina al centro, dentro quella pallina c'è una stella con sovrapposta una colomba. La stella è la stella quella che conosciamo, la stella dell'Onnipotente, la stella che ai magi si è mostrata perché loro potessero trovare il Signore, ma anche c'è una rievocazione sempre di un brano della Bibbia, nella quale abbiamo il come si chiamava lui? Baruch, Balak. Nel quale indica questa stella, è successo lì che doveva maledire il popolo di Israele, ma non lo maledice, perché il Signore gli dice: non lo maledire perché è benedetto, perché da quella popolazione nascerà poi una stella. E quindi nelle prime icone, diciamo la prima icona nelle catacombe, è la prima diciamo icona della Natività, è la Maria con Gesù, con Giuseppe, sì, con Gesù in braccio, e dietro c'è un signore che mostra una stella, che non è Giuseppe, è proprio questo profeta. E che altro dire? Forse qui in basso una cosa particolare è che ci sono delle levatrici. In antichità non si aveva tanto paura degli apocrifi, perché spesso potevano sottolineare dei dogmi, della che la Chiesa rappresentava, in questo caso sempre l'umanità del Signore, perché compaiono proprio nei momenti in cui bisognava combattere qualche eresia. Quindi il Signore, come tutti i bambini, veniva lavato perché veramente è nato da una donna, cioè è veramente nato, non è comparso così. L'unica cosa, loro, sui colori qui bisognerebbe anche andare un po', però vado veloce perché forse sono troppo lunga, e l'oro rappresenta un modo per l'oro non ha un colore in particolare, cioè non è un riflesso di luce come può essere Dio stesso, non ha una forma, la presenta proprio luce, e anche una incapacità di far vedere come Dio è, e quindi in questa luce di Dio e sono presenti questi personaggi che si mostrano con i colori, perché dove colpisce la luce, anche lo vediamo nella vita quotidiana, no? Dove colpisce la luce riemerge riemergono le verità, no? Che possono essere queste. Il nimbo, cioè l'aureola, la presenza di Dio nella persona. E nimbo sarebbe, no? L'aureola, quella d'oro, e poi altre cose non me ne vengono più, quindi penso che basta. Le scritte di cui poi su questo, allora abbiamo detto che se non c'è scritta non c'è persona, quindi non si conosce persona, la persona non si riconosce e quindi non può essere un'icona, non può essere venerata. E qui c'è scritto Madre di Dio, sempre abbreviato. Lì abbiamo Natività di Cristo, ma spesso in tutte quelle icone ogni personaggio ha un nome a fianco scritto piccolino, e lì invece c'è scritto Gesù Christos, che sarebbe Gesù Cristo, ma anche Gesù Salvatore, perché Cristo vuol dire Salvatore, e nel nimbo c'è scritto Io sono colui che è. Okay? E un'altra cosa, gli angeli, una cosa particolare, spesso alcuni angeli o alcuni santi hanno le mani più coperte. Io mi dicevo, ma com'è che non hanno le mani? Come mai che stanno così? È un segno di riverenza, come il sacerdote quando mostra, no, il corpo di Cristo si copre, e anche loro si coprono spesso quando tengono il Vangelo o la Sacra Scrittura. E basta, poi se ci sono cose che mi sono persa, pazienza, ecco. Questo è un grande mondo, e che non si può, io penso che non si può avere la stessa percezione di Dio nei dipinti che noi siamo abituati a vedere, perché sono molto umani, rendono molto quello che noi siamo, che è un pregio, perché anche noi meditando l'umanità possiamo capire che Gesù o Maria avevano dei dubbi, no? Come poteva essere Giuseppe, ma è bello pure vedere un oltre. No, che noi forse non siamo tanto abituati a vedere quell'oltre. Scusate se fa annoiato. Oh signore, però una che io so rispondere, vedi un po' un attimo.
Sì.
Quella che ti ho detto prima che dovevi dire.
No, quello che dicevi della stella era molto bello, no? La presenza di Dio, ma quindi questa stella è sempre presente nelle icone? Perché per esempio
no, spesso è no, questa è quando nella natività è presente la stella, perché è natività.
Quindi è diversa questa stella?
Queste stelle sul manto della Maria è quello che ricorda prima, durante e dopo il parto. Ok, quindi è solo lì, altrimenti si possono trovare la mano che benedice, o la mano che abbiamo studiato l'anno scorso.
Infatti,
la mano
mi ricordo che nelle icone ci faceva vedere lei, c'erano i raggi, non è la stessa cosa della stella, però. Cioè, la presenza di Dio.
Sì, è una presenza di Dio che può essere o la mano o la mano benedicente, certe volte si trova anche Gesù proprio, Gesù dipinto dentro questa cosa, a seconda della storia del santo, che se si vuole raccontare che un santo ha avuto, che ne so, ha ricevuto, ha visto magari Gesù, oppure ha avuto delle apparizioni, oppure una cosa particolare, un suo rapporto particolare con Gesù, allora lì è presente magari Gesù a mezzo busto, come questo che lo benedice. Come può esserci anche un angelo che porta l'ostia, perché, o il pane, perché l'ostia non viene rappresentato, porta il pane, perché gli ortodossi non hanno la consuetudine di fare l'adorazione eucaristica, perché loro non tengono Gesù così come lo teniamo noi nel tabernacolo. E no, loro ce l'hanno come prima si faceva, io non lo sapevo. Prima il sacerdote lo teneva in sacrestia, non c'era proprio il tabernacolo. E così anche dietro gli ortodossi svolgono la liturgia dietro all'iconostasi. E dopo la portano, ma non permane lì Gesù, loro lo riportano poi dopo, non so come fanno, comunque non è sempre presente, ecco perché le icone, no? Le iconostasi sono tutte quelle, quella specie di paravento, dove ci sono tutte queste immagini che stanno poi a rappresentare tutti i partecipanti che sono già al di là e noi che siamo al di qua.
Grazie.
No, prego.
Ripeto perché quando è presbiterio e non ha navata, ecco, così così è un aiuto per chi riesca a mettere la mano nella Gerusalemme celeste, nella celebrazione eucaristica. Invece queste grandi icone, sì, quando è vicino all'altare stai entrando nella Gerusalemme.
Praticamente questa è l'iconostasi, sì. No? Qui c'è le porticine due, no? Qui in basso. Ok. E quindi, ecco una cosa importante, queste fanno parte della liturgia, perché erano presenti dentro a queste iconostasi. Poi si fanno piccole perché uno si potesse portarle a casa, ma hanno la stessa valenza della presenza di un'icona nella chiesa. Quella sopra, il cielo, diciamo. No.
Quello celeste, e poi anche come disegno, quello intorno. Quello della montagna.
Dentro la montagna.
Questo nero?
No, no, la montagna.
La montagna.
E poi va a racchiudere, no?
Sì, sì.
Siccome c'era anche nel disegno di quell'altra...
Sì.
Ha un significato particolare,
no, questi sono... No, il colore delle montagne è solo un colore trasfigurato, può essere giallo, può essere verde, ma sempre tutto molto...
No. Sembra quasi a racchiudere, no?
Sì, racchiude perché è una grotta, ma non solo una grotta, un abisso che si spalanca, come quando si spalancava quando il Signore è sceso negli inferi, perché questa, diciamo, riassume un po' tutte le icone, è tutto un insieme. Nell'icona della Natività c'è tutto, c'è tutta la storia. Sì, esatto, c'è tutto, c'è tutta la... il bordino rosso attorno ce l'hanno tutte, come avete notato, perché questo bordino separa il mondo della Gerusalemme celeste e con il mondo nostro attuale, reale e materiale. Solo che qualcuno dice anche che questo è il sangue di Cristo che più che separare unisce i due mondi in un unico mondo. Ecco, basta.
Grazie.
Io sono tanto contenta di potervene parlare perché sono bellissime. È una cosa, un mondo che ho scoperto, che ne so pochissimo, ma è talmente vasto che non c'è solo da contemplare, diciamo così.
È infatti uno scritto, ho notato lì è usato il celeste, no? Il mancio della Madonna. Sì. Come se invece quest'altra nera è il colore rosso. Perché questi due colori diversi?
Quella viene rappresentata così, però qui perché allora il blu che lei ha sotto è la sua natura umana, che viene poi rivestita dalla realità di Cristo, come tutti noi. Noi siamo umani, e poi Gesù ci dà la famosa veste con la quale noi poi dopo staremo al banchetto, speriamo di tenercela questa veste. Invece qui può rappresentare sia l'umanità di Maria, che poi è seduta su un cuscino rosso sempre suo regale, quindi lei è comunque regina, come può rappresentare anche
che è, diciamo che è una donna, ma anche il blu rappresenta la trascendenza, quindi può essere anche una persona che medita, no?
Sì. Su San Giuseppe io ho l'idea, non so se può rispondere a sua maestra. Io ho visto sempre queste immagini di San Giuseppe descritto poi a chiesa come un personaggio secondario,
a parte,
ma non l'importanza che mette invece, secondo me, doveva avere, non credo che apertamente gli sia stata data.
Il tempo storico non è stato fatto col quadro, perché magari c'era l'eresia che non è divino, nulla rappresentava San Giuseppe a parte. Non c'entra nella nascita di Gesù.
Sì, ma in generale, anche nell'educazione, voglio dire.
Si tratta sempre della teologia, cioè di fare appunto su una cosa che tu la guardi, devi pensare perché lui sta così, perché se un altro significato, quando abbiamo Gioacchino e Anna, quando c'è il famoso bacio, loro si abbracciano e si baciano perché nascerà Maria. Ma Maria come nascerà? Nascerà in un modo carnale, già è una persona normale, diciamo così. E allora nascerà da un contatto fisico tra due persone e quindi se loro avessero dipinto che Giuseppe abbracciava Maria avrebbe lo stesso significato dell'abbraccio di Gioacchino ed Anna, e non poteva essere perché avrebbe travolto tutta la storia dell'immigrazione. Quindi quando andiamo a vedere le icone, perché c'è un significato ben preciso,
prescindere dall'icona in senso lato.
Ma è lo stesso che si è commesso in
spazio.
Qui l'icone giorno ad oggi con San Giuseppe, adesso si vede quello aspetto trinitario, ecco, la sacra famiglia, la trinità comune.
Mi sento il dovere di dire agli amici che sono arrivati un pochino in ritardo è che queste icone sono frutto delle sue mani. Come elogio per una relazione di base culturale, perché prima di rappresentare, di scrivere, bisogna avere anche le idee in mente. Quindi ancora brava da parte mia nostra.
Grazie.
Questa è una storia che nasce con gli ego, È stato un dopo, diciamo, un dono del Signore disporverato con un po' di esercizi. È nato così, tutto d'un tratto cominciai a cercare Rupnik, perché mi ricordo, ma chi faceva le icone? Perché io sono icone, ma icone qua, icone su, icone giù, facciamo un corso di icone. Alessandro dice, no, fallo. No, ma che lo faccio?
Grazie. Grazie.
Ma se stai pensando da solo, ma sei male. Cioè fallo. Ho detto va bene, facciamo. Poi ho pregato, il Signore mi ha risposto e io ho deciso di continuare. Poi sono rimasta un po' a casa, grazie al suo marito l'ho potuto portare, perché se no non sarebbero sempre a casa. Cioè, se non possono essere. Vediamo
quale strada
operare.
Continuerà.
Devo, quando mi ha iniziato ieri, avevo visto, così io mi interessavo di cuore, non avevo iniziato, pensavo che, diciamo, era stato pure lì uno stimolo in più, no?
Ah sì, ma diciamo che sì, l'anno scorso lei
ci pensava. Io sono me, se erano idee che in realtà non abbiamo iniziato, ma cosa più che sono in cura, la mia ignoranza. Adesso ho cominciato a vedere le cose un altro po'.
Hanno una bellezza unica dei corpi, che sono le nostre fede che trascendono poi, perché non c'è dissensuale, sono il colore di fede. E più che li guardi, più ti apre orizzonti di preghiera. Non ormai il primo sguardo è già, no, è più di lavorare, ti apre la contemplazione, sì. Così ci trasfigura, no? In ciò che contempliamo.
Se vedo qualche chiesa potevi risultare.
I primi mesi che non c'erano, perché lei andava ai corsi delle icone, hai visto che ha finito. Allora, adesso io vi parlerò per un'ora e mezza, no. Allora, prendendo spunto da lei, vi faccio vedere alcuni slides che ci avevo preparato, perché il tema era la parola, cos'era proprio inerente, e, anzi ci ha arricchito. E l'accoglienza della parola. Iniziamo con la... prendiamo spunto dall'accoglienza della parola. Fammi trovare questa. Così se si facesse tutte, dopodiché perde tutto, così andiamo quelle che potrebbe essere per noi come accoglienza della parola. Così vado veloce. Questo è quello che ho fatto nei primi corsi. Che niente esiste, la parola di Dio che è creativo e potenza d'amore, ciò che dice compie. E questo è di Padre Rupnik, ecco, mi fermo su questi tre per comprendere un po' noi. Dio ha creato l'uomo rivolgendogli la parola. È stata questa parola rivolta a creare l'uomo. La persona umana è un essere a cui è rivolta la parola. Tutto è creato con la parola, alla maniera del dialogo. Ma per l'uomo, e solo per lui, questa parola rimane parola nel senso proprio, pronunciata da Dio verso la sua immagine, che siamo noi. Solo per l'uomo rimane un'interpellazione assoluta. Ha bisogno del suo senso, della sua adesione per svilupparsi e correre avanti. Perché è amore. L'amore non è mai violenza, invadenza. L'amore è dono e attende la risposta. Perciò l'essenza dell'uomo è il dialogo, la parola. Parola. Dialogo significano un rapporto, instaurare della relazione. E siccome il nostro Dio, Dio di comunione, è Dio della comunione delle tre persone divine, anche l'uomo, proprio per mezzo della parola, è persona. Io non mi fermo di commentare, però ecco, questo l'ho trovato qui, il cammino della vocazione cristiana, di risurrezione e risurrezione, perché la nostra vita, noi camminiamo da redenti, siamo già salvati. La nostra, come dico ogni incontro, la nostra è l'accoglienza del dono ricevuto. Allora vado veloce. Questi qua mi piacciono un sacco. Ogni volta che faccio un incontro con Natale, fine settimana, non manca mai. Non vi commento perché già ho avuto il commento. San Bernardo. Sono beati coloro che custodiscono la parola di Dio. Tu custodisci dal modo che scende nel profondo della tua anima e si trasfonda nei tuoi affetti e nei tuoi costumi. Nutriti di questo bene e ne trarrà delizia e forza la tua anima. Non dimenticare di cibarti del tuo pane, perché il tuo cuore non diventi arido e la tua anima sia ben nutrita del cibo sostanzioso. Diceva Gesù la tentazione, no? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Questa è la vera vita. Se conserverai così la parola di Dio, non c'è dubbio che tu pure sarai conservato da essa. Verrai te figlio con il padre, verrà il grande profeta Gesù che rinnoverà Gerusalemme e farà nuove tutte le cose. Questa sua venuta intermedi farà in modo che, come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra, così porteremo l'immagine dell'uomo celeste. Noi siamo nel tempo intermedio, state la venuta, le pienezze del tempo, ci sarà l'ultimo tempo quando Gesù riconsegnerà il regno al Padre, e ora siamo negli ultimi tempi, questo tempo intermedio che Egli viene nei suoi credenti, nei suoi discepoli, perché sia luce del mondo, vita per il mondo. Vado avanti. Vita nuova con l'incarnazione del Verbo, l'inverno è passato, la vita di primavera, no? È noi. Il cantico dei cantici, questo amore sponsale, nuziale. La chiamata del Redento, alzati amica mia, mia bella, vieni presto. Lazzaro, come è uscito dalla tomba? Ha riconosciuto la voce del suo amico. Non c'è di discendere, l'ha conosciuta, è uscito. Così è per noi. Vita nuova per l'altro, vita nuova per noi, con Cristo che si è incarnato. È morto e risorto per noi. Ecco l'asino e il bue di Isaia, che conosce ma Israele non comprende. Allora richiamano l'orecchio. Ecco la risposta dell'uomo: porgete l'orecchio, venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna. Un po' mi piace molto questa immagine, questo orecchio nel cuore, mi fa pensare al cuore di Maria. Che ascolto con il cuore, no? Una scorta amorosa che trasforma la vita. Ecco un'icona di Rupnik, lei che accoglie perché crede. Noi accogliamo il Verbo nella fede. Allora, qui adesso vi leggo che avevo preso da qui, di Michalina Tenaci, dire l'uomo. Lei c'è un capitolo favoloso alla fine che parla della terra promessa, che è la madre di Dio. L'accoglienza della parola. Ci sarà poco da commentare, così leggo. L'uomo vivente è la gloria di Dio. E questa è la gloria che si è manifestata in sua madre, creatura sulla quale è sceso lo Spirito Santo come nel primo giorno della creazione per far nascere la vita. Lo Spirito Santo scenderà, opera di un'epiclesi divina. Epiclesi, questo scendere, no? Infatti la celebrazione della Santa Messa, vediamo il gesto del ministro e del presidente, che le sue mani così invoca lo Spirito. Allora, l'ascensione, scende lo Spirito. Cioè, è un'opera di un'epiclesi divina pronunciata da Dio sulla creatura e che la rende feconda di Dio stesso. Dio non ci dà tante cose. Dio dona tutto se stesso. Chiamato a diventare come Dio, chiamato alla divinizzazione nell'amore, l'uomo dopo il peccato non avrebbe potuto portare a compimento l'opera di Dio e ricevere la vita, la conoscenza, se il Verbo non fosse venuto in nostro aiuto per stabilire modi di convivenza familiare tra l'uomo e Dio. E qual è la creatura che accoglie? È Maria. Per questo era necessario che una creatura diventasse familiare con Dio, che la accogliesse come Verbo e che facesse suo il Verbo, la parola data, gli desse la sua carne di creatura perché diventasse udibile, visibile, assimilabile e così cambiasse la storia della caduta in storia di redenzione. Ecco, questa immagine mi piace molto perché mette in risalto la Genesi, Adamo ed Eva che girano le spalle a Dio. E, ma Dio è fedele, li veste, no? Vestiti di pelle, li veste. E giardino, la terra stessa diventa ostile all'uomo, anche la terra è toccata con il peccato. Ma Dio, che è fedele all'uomo, al suo progetto d'amore, che desidera che ogni creatura entra nel suo seno e vive per tutta l'eternità, tutto amore completo, ecco, manda alla pienezza dei tempi suo figlio. Qui c'è la mano aperta che non si vede bene quassù. C'è la colomba qua, lo spirito, che opera. Giardino nuovo, che è Maria. Giardino nuovo. Così lei è nata ostile, ama il giardino nuovo, è la creatura umana che accoglie, che poi è ciascuno di noi. Ed è bello questo, la scrittura proprio sul ginocchio appoggiata, no? Maria che, ecco, tanto accoglie nella fede che diventa carne, concepisce prima la fede e poi nella carne, fiduciosa, eh? Mai sentito lo Spirito Santo, veramente non è grande di fede, grande, fiducia totale, è una relazione d'amore totale. E Michelina si mette a parallelo Maria e Eva, no? Eden e l'Annunciazione. Questo adesso percorriamo, che dice qua, sono due possibili interventi della creatura, così ci troviamo dentro, no? E sullo sfondo della stessa chiamata alla partecipazione alla vita divina. Tutti noi siamo chiamati alla partecipazione alla vita divina, che è già iniziato qui, con il battesimo, la cresima e l'eucaristia. Ecco, due interventi di come si può rispondere. Ecco, questo ascolto, la risposta. Non commento, perché questo l'avete già visto tante volte, non ne commento su questa immagine, no? O no? L'avete viste? Stefania è un po' perplessa, allora, veloce. Fa da sfondo, no? E, Eva, nel giardino di Eden, il serpente, da ascolta l'insinuazione, così distoglie l'occhio da Dio e la mette sull'oggetto e prende. Maria, come ascolta la parola, ecco, l'armonia, la bellezza, proprio la mani che non prendono ma accolgono, è aperto. E dal caos all'armonia, no? Il nuovo cosmo. E dal giardino che si ritira e diventa ostile, deserto, ha un giardino nuovo, nuova creazione con il verbo. Allora. Avvenne che Maria, come Eva, ricevette come creatura un messaggero che esaltava la sua persona. Salve, tu che sei chiamata ad essere come Dio, dice il serpente a Eva, e non mente, è vero, è così. Salve, piena di grazia, il Signore è con te. Sono le parole dell'angelo Maria che dicono quella stessa verità traviata dal serpente. La creatura ha del divino. Tutto è come realizza la divinità, no? Come avviene che l'uomo diventa Dio. Qui si gioca tutto. L'oggetto della conversazione che Eva ha con il serpente sono le cose, il giardino, gli alberi, come, quanti, perché. Nella conversazione di Maria con l'angelo è la persona al centro, e le persone, l'Altissimo, Dio, Gesù, il figlio, Davide. Davanti alle cose, Eva, prevale il bisogno di conoscere. Se si tratta di persone, Maria, allora si parla di amore, di vita, di relazione. Non conosco uomo. Maria conosce i suoi limiti di creatura, mentre Eva conosce solo i suoi diritti. Quando si tratta delle persone, i limiti possono essere colmati dall'amore. Quando si tratta di diritto alle cose, basta allungare la mano e prendere. È bellissima, guarda, la sua è bellissima, io condivido con voi, così ci aiuta come si accoglie la parola. Ecco. Eva prende il frutto, Maria offre se stessa. A Eva il frutto è dovuto. Dio rimane donatore e padre ricco, ma non amato. Eva riduce tutto il progetto divino a ciò che le sembra bello, buono, gustoso. Cioè, come parlavamo l'altra volta, no? Gli attributi di Dio li ha messi sugli oggetti. Cioè, Maria ascolta la parola dell'angelo che le dice: Dio ti ama, si trova bene con te, si sente a casa sua. Vede in te il proprio figlio all'immagine del quale sei stata creata, anzi, lo vuol far nascere da te per il bene di tutta l'umanità. Io penso che per tutti noi la nostra più grossa difficoltà è credere veramente a questo amore così gratuito. Vogliamo sempre in qualche modo meritarlo, ma è veramente, il suo amore è gratuito e che veramente Dio ci vede così. Ma figli di Eva, e i nostri pensieri hanno bisogno di essere purificati per accogliere questa verità di fede. Ed in Maria è già compiuto, allora lei è la nostra speranza. Ciò che compie Maria compie in ogni sua creatura che lo desidera. La parola pronunciata da Dio alla quale Maria consente è la stessa parola proferita alla creazione, accompagnata dallo stesso gesto, cioè il dono dello Spirito Santo, per cui niente è impossibile a Dio. E questo si vedrà nella creatura che farà cose impossibili. Ma vedi anche la nostra piccola, no? E Dio compie cose impossibili in noi, se non la lasciamo. Se non mettiamo ostacoli, veramente una relazione di fiducia. Eva diventa povera di tutto e schiava del nemico della natura umana. Maria diventa la serva del Signore, ricca di Dio stesso, della pienezza dello Spirito, della pienezza del Figlio. Diventa serva ad immagine del servo, amico dell'umanità. Eva si sente strana davanti a Dio, perde la familiarità con Dio. Maria diventa la madre di Dio. Stupendo. È stupendo. Questa donna è proprio ricca. Michelina di Nacci, la scuola di rubrica. No, lei è stupenda. Lei è molto abbeverata nella teologia dei padri. È una donna stupenda. I miei complimenti. Poi continua. Eva si nasconde e si vergogna, ed insieme con lei si lamenta e si vergogna Adamo. Maria si espone, si mette in viaggio per servire e trova con chi rallegrarsi. Ecco la visitazione, no? Maria che si espone, si mette in viaggio, serve, no? Nella gioia. Prima potatrice di Dio, in pieno. Prima tabernacolo. Stupendo. Eva inaugura la storia di un'umanità triste e peccatrice. Maria diventa primizia della gioia dell'umanità redenta. La prima che seguiranno tutti coloro che accoglieranno come lei la parola e la metteranno in pratica. È vero che siamo figli di Eva, ma siamo figli di Maria, non in battesimo. Ciò che ha compiuto Maria, egli può compiere in ciascuno di noi. Gesù, no? Ecco, sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce, mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui e lì con me. Discepoli di Emaus, Gesù è sempre presente, io sono con voi fino alla fine del mondo. In questa immagine qua i piedi sono fermi, i discepoli camminano, Ed essi disse l'uno all'altro: noi non ardeva forse noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava la scrittura? È meraviglioso. Comunica, egli è comunicatore e ci parla. È bello questo disegno qua della parola che fa la strada. Dice Salmo: lampo dei miei passi, luce sul mio cammino la tua parola. Perché la parola è vivente, è la persona. Io infatti dicevo, stasera bisogna parlare della parola, poi arrivate a casa, ringraziami. No, pensavo, cosa si può dire la parola infinita? Ma in effetti si può dire con due parole: Gesù Cristo si è dato tutto, si è aperto un mondo a un'infinità. E Cristo stesso è presente nella sua parola, già che è lui che parla quando nella chiesa si legge la Sacra Scrittura. Arriviamo alla celebrazione eucaristica. È Gesù stesso che parla, siamo noi che prestiamo la voce, ma Dio è presente nella sua parola. E come ho visto a Genesi, Dio disse, fu. Allora, ciò che Dio dice, se non mettiamo ostacoli, fu, è, e ci trasfigura. Ecco, anche tutto il lavoro che avete fatto con lei, con gli esercizi, e immagino ancora il bagaglio, questi prepararvi per la Santa Messa, di già fare vostra la parola, già masticarla, così quando si celebra, sei presente con lui che è. E che ci ascende, ci trasfigura. Pensa, quando andate all'ambone, è Cristo stesso, noi prestiamo soltanto la voce. E stiamo concludendo. Pietro, nostra amata Pietro, che ci troviamo tutti quanti, risponde al Signore, no? Nel famoso discorso della e pane di vita, no? Le due mense, pane della parola, la mensa della parola e mensa eucaristica. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Se prendiamo le parole di Pietro per noi. Amen. Amen. Allora, le fasce, stupende, stupende. Ecco, abbiamo avuto una ricchezza di istruzione. Vi ho preparato il foglio, però anche se rimanete qui davanti alle icone, contemplate. Non è di tanto sapere, ma diceva Sant' Ignazio, ma di gustare, così gustate ciò che vi ha colpito, anche c'è stata un'unica parola, un'unica, ma di gustare veramente. Questo foglio qua non è tutto dal mio lavoro, non mi cade la mano, che avevo preparato per gli altri gruppi. Che non è per leggere adesso, ma sono annotazioni su Vangelo di Marco che potrebbe essere utile, visto che quest'anno il liturgico è su Vangelo di Marco, l'anno B. Sei bene un quarto, ci incontriamo, ce la facciamo la condivisione. Facciamo la condivisione in 45 minuti. Va bene?
Se c'è un attimo, visto che siamo premici, facciamo un attimo un po'.
Oh, che
bello! Però qua. Se vuoi il coltello,
Benissimo!
Grazie!
Che bello davvero! Sì, allora, prima se abbiamo avuto.
Certo.
Tante prese ci un po' di sostanza ci vuole.
Allora.
Sì, poi una preghiera per me che quindi ci parla da casa.
Facciamo un testo che mi hai detto che partivi, no?
Vado a prendere per metterlo.
Guarda, il bicchiere c'è, questo c'è, non si
fa. Ma tu l'hai portato, va.
Sì, certo, va.